Controradio, Newsline Estate.
Otto e cinque minuti, apriamo la nostra newsline e anche la newsline di questa settimana, la prima lunedì 23 giugno, l'informazione locale su Controradio, anche sui nostri canali cross mediali, aggiornamenti in tempo reale anche su controradio.it. Partiamo dal meteo, dal tempo, poi ne parleremo a proposito di caldo e di misure anche con la vice sindaca con delega all'ambiente Paola Galgani, ma c'è Gianni Messeri dall'AMA con noi quest'oggi, ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti.
Che settimana sarà?
È una settimana, tanto per cambiare, all'insegna del caldo, dell'alta pressione, con un flusso di correnti meridionali che nei prossimi giorni farà salire la temperatura ben oltre le medie del periodo. E scendendo in dettaglio, i primi giorni della settimana, oggi, domani, sono due giornate fotocopia, perché sono due giornate all'insegna del cielo sereno o al più poco nuvoloso durante il pomeriggio, qualche addensamento in montagna ma veramente di modesta entità, con venti deboli e mari poco mossi o quasi calmi e temperature che oggi potranno arrivare fino a 33-34 gradi, domani fino a 35 gradi, chiaramente valori sopra le medie stagionali. Ricordo che in questo periodo le massime attese, per esempio in località come Firenze, sono intorno ai 31 gradi. Direi che è tutto.
Ecco, è una seconda parte di giugno un po' sopra le medie per un caldo che si manterrà, insomma, come tendenza anche sul finire del mese?
Sì, la tendenza è proprio questa, terminerà il mese di giugno su valori sopra la media, anche superiori a quelli poc'anzi descritto, perché ci attendiamo massime anche fino a 37-38 gradi nei prossimi giorni, quindi una situazione di caldo a tratti anche afoso. È una situazione che però, a mio avviso e secondo le indicazioni che abbiamo, non condizionerà soltanto questo finale di giugno, ma il cuore dell'estate, perché anche passando a previsioni di tipo stagionale, anche mesi di luglio e agosto sono attesi mesi molto caldi e ben al di sopra delle medie del periodo.
Grazie anche per questa ulteriore riflessione, grazie a Gianni Messeri all'AMA, che risentiremo domani. Breve pausa e torniamo con voi.
Cambia Uomo Cambia, seconda edizione, la rassegna cinematografica per riflettere sulla violenza di genere, sulla cultura patriarcale, sulle vittime e sulla complessità dei rapporti fra uomini e donne. Al termine delle proiezioni, spazio alla discussione. Venerdì 27 giugno alle 21:45 in Piazza Pitti, Io e il Secco di Gianluca Santoni. Saranno presenti il regista Gianluca Santoni, Michela Della Porta della Casa delle Donne, Neri Pollastri del Comitato Impariamo a Dire Noi e Filosofo. Info cinemalacompagnia.it, sponsor Fondazione CR Firenze.
Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze, all'SMS di Rifredi. Dal 1 al 6 luglio, musica dal vivo, DJ set, radio on air e dibattiti. Sul palco, Piotta, Amalfitano, l'orchestrina di Molto Agevole, i DJ set di Dolce Potente, Le Blonde e Freddy LRG e la Shoot Dischi Festival. Ogni sera, area ristoro, a cura dei circoli Arci, mercatino, spazio bimbi e laboratori, con il contributo del Comune di Firenze nell'ambito dell'estate fiorentina. Ingresso gratuito, info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
Torna l'estate fiorentina, da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura con 4 eventi speciali tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Estate Fiorentina 2025 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027.
Open City 2025 a Scandicci è un'estate tutti frutti. Cinema, musica, danza, teatro, incontri, performance da giugno a settembre. Info www.scandicciopencity.it. Dal 16 giugno al 9 luglio incontri d'estate in parole e in musica in Piazza Matteotti. Lunedì 16 giugno alle 21:30 Bobo Rondelli e musica da ripostiglio in Storie Assurde.
Risponde il centro di ascolto della Regione Toscana per i crimini d'odio. Come posso aiutarla? Se sei vittima di discriminazione di ogni genere, la Regione Toscana ti aiuta a proteggere te e chi ti sta vicino. Io non odio. Chiama il numero 055 43 84 848. Rispondiamo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. Tutte le informazioni sono su regione.toscana.it/io non odio. Contro Radio.
Alle 8:10, uno sguardo alle principali notizie di oggi. Partiamo dalla Nazione di Prato, commissario ad elezione, la guida, il giorno della verità, la fotonotizia. Oggi Matteini, Bresci e Ilaria Buggetti davanti al GIP dopo le dimissioni da sindaca, domiciliari più lontani anche dalle pagine interne di Repubblica. Prato, l'inchiesta non si ferma. Oggi l'interrogatorio di Buggetti, ore di attesa. Ci faremo raccontare tutto nell'arco dei prossimi approfondimenti dal nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini. Mercoledì sarà ascoltato Ciolini di Alia. Intanto il PD gioca la partita politica, per domani è fissata la direzione locale dei Dem. Questo per quanto riguarda la cronaca politica e giudiziaria che ha portato a questo terremoto nella città di Prato, e non solo, ne parleremo anche in Buttiamola in Politica tra poco con Tommaso Ciuffoletti. Ma torniamo sul caldo. Da oggi attivo il servizio di pubblica utilità 1500 1500, gestito dal Ministero della Salute in sinergia con l'INAIL, per fornire informazioni ai cittadini su come proteggersi dal caldo. E Firenze ha la sua prima lista di 44 rifugi climatici, questo termine che è stato diffuso nei giorni scorsi. Ne parliamo con la vice sindaca e assessora all'ambiente Paola Galgani. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Chiara, buongiorno agli ascoltatori.
Sentivamo dall'AMA, sarà un fine giugno particolarmente caldo, ma insomma ce lo porteremo in quest'estate come cifra stilistica e ambientale di tendenza, vice sindaca. E allora, cosa sono questi 44 rifugi? Come diffonderli e farli conoscere ai cittadini?
Sì, sono delle oasi di sollievo, le definirei così, cioè dei luoghi che in base ad alcune caratteristiche sono ovviamente dei parchi, dei giardini e alcune delle biblioteche, in cui le persone possono accedere. Naturalmente sono pubbliche, quindi sono libere, al libero accesso, e trovare appunto un po' di sollievo rispetto al clima e al caldo che, appunto, come dicevi, anche per quest'anno insomma ci accompagna con temperature molto elevate, e sappiamo che è uno degli effetti dei cambiamenti climatici. Naturalmente questo non toglie di seguire le indicazioni del Ministero della Salute e del Servizio Sanitario Nazionale sui comportamenti, diciamo da adottare, però ci sembrava anche un modo per provare appunto a dare una piccola risposta alle persone che appunto subiscono gli effetti del caldo.
Ecco, non solo centri commerciali, diciamo, ma anche luoghi pubblici in cui si possa anche sfruttare l'occasione di una diversa socialità. Veniamo alla cronaca, due polemiche, anche preoccupazioni che derivano anche da segnalazioni che ci sono state nei giorni scorsi. L'asfalto intorno agli alberi del Lungarno Ferrucci, queste foto che sono circolate sui social e che hanno destato anche in relazione alla gestione delle isole dei calori in città non poche critiche. Cosa è successo, vice sindaca?
È successo che al termine dei lavori di Publiacqua l'azienda che faceva i lavori, diciamo ha coperto appunto con l'asfalto anche il colletto degli alberi. Siamo intervenuti nel senso di segnalare immediatamente a Publiacqua che questo lavoro ovviamente non era fatto correttamente. Noi abbiamo un regolamento del patrimonio arboreo che indica a tutti quali sono diciamo i parametri, i criteri con cui fare i lavori, con cui poi ripristinare, no? Perché capita evidentemente di fare dei lavori vicino agli alberi o in prossimità degli alberi, e stamattina la ditta sta lavorando per rimuovere l'asfalto e appunto delimitare invece una aiuola in cui questi alberi possano diciamo, avere sia soprattutto dal punto di vista radicale lo spazio giusto.
E
ecco,
questo è importante.
Corretto, così
è importante questo intervento. Torneranno dunque a respirare. Ci dà anche, ora non è sua delega quella all'istruzione, ma un parere sulle elezioni in aule roventi. Era un titolo nelle pagine interne della La Nazione dei giorni scorsi, in particolar modo per le scuole dell'infanzia che proseguono fino alla fine di giugno. C'era un caso di proteste di genitori alla Matteotti, queste aule molto molto calde. Ci dovrà essere anche una gestione degli edifici scolastici che vada in un'altra direzione, viste insomma quelle che sono le evoluzioni climatiche.
Sì, ovviamente noi con tutti gli interventi che stiamo facendo, sia grazie ai finanziamenti PNRR che ad altri finanziamenti, ovviamente facciamo progressivamente gli interventi nelle scuole di riqualificazione e anche di sostenibilità, appunto, dal punto di vista energetico, e quindi diciamo anche intervenendo su questo tema. Chiaramente sono interventi che richiedono tempo e risorse, però insomma l'obiettivo dell'amministrazione ovviamente è anche quello di, appunto, far sì che siano luoghi in cui, anche dal punto di vista, insomma, degli effetti, come dicevo prima, del cambiamento climatico, insomma, possano permettere, in questo caso ai bambini, ma più in generale, insomma, alla popolazione, di stare in dei luoghi che quantomeno, diciamo, siano come dire, in cui si possa stare, ecco, in cui si possa stare anche con temperature
confortevole, diciamo,
assistendo.
Anche
d'altra parte,
certo, confortevole anche dal punto di vista del clima.
Dicevo questi eventi, diciamo, che prima ritenevamo, fino a pochi anni fa, però devo dire, eventi straordinari, ora sappiamo che invece, purtroppo, certo, con l'innalzamento delle temperature globali, sono una condizione che evidentemente sarà strutturale.
Arrivano messaggi, ma questa volta riguardano le piste ciclabili e l'assessore Giorgio, assessore che sarà ai nostri microfoni mercoledì alle ore 9. Dunque ringraziamo per la disponibilità e le informazioni la vice sindaca Paola Galgani. Buon lavoro.
Grazie, grazie a voi.
Minuti, buttiamola in politica, l'ultima puntata di questa stagione. Non avremmo certo voluto concludere così, con uno scenario internazionale così aperto e uno stallo così persistente a livello regionale, ma tant'è. Buongiorno a Tommaso Ciuffoletti, ben trovato.
Ciao cara, buongiorno.
Tommaso, partiamo dall'Iran e anzi approfittiamo della tua enorme conoscenza da questo punto di vista e sul nostro territorio. Ti chiedo innanzitutto se hai aggiornamenti, informazioni o notizie di prima mano a riguardo, rispetto all'escalation innescata dall'intervento americano.
No, anzi, in questi giorni sto cercando di non di tenermi un po' lontano, perché devo, come dire, ora sono con la famiglia, diciamo, e quindi cerco di non seguire troppo, però ho alcuni punti utili da fornire per provare a leggere sia quello che sta succedendo oggi che quello che verrà, e che hanno attinenza con quello che è il carattere degli iraniani, almeno della grande maggioranza degli
ecco,
iraniani.
Cerchiamo di conoscere di più di cosa stiamo parlando per capire dove ci porterà tutto questo.
Sì, esatto, perché devi, bisogna intanto considerare che non è un paese arabo, stiamo parlando del mondo persiano, e soprattutto si sta parlando della grandissima parte della popolazione iraniana che come dire, sono fedeli dell'Islam sciita, nello specifico duodecimano. Ma senza andare troppo nel dettaglio, si tenga presente che stiamo parlando di un'eresia dell'Islam, un'eresia che la parte sunnita ha cercato di soffocare nel sangue fin dal primo giorno. Uno dei, diciamo, delle vicende fondative dell'identità sciita è il sacrificio di Hussein a Kerbala, il massacro di chi non voleva arrendersi all'altra grande fede islamica, che è quella sunnita. E quindi c'è quest'idea di essere un'eresia, di essere una minoranza anche perseguitata. Poche settimane fa il gruppo degli Alawiti, che è un gruppo sciita di cui faceva parte la famiglia Assad, che governava con il proprio regime di terrore la Siria, sono stati massacrati, anche però persone innocenti, per il solo fatto di essere riconosciute come afferenti a questa, diciamo, la chiamano setta, diciamo, a questa parte dell'Islam sciita. Quindi essere sciiti, essere persiani in un mondo in cui, si tenga presente, non uno dei paesi dell'area ha speso una parola in difesa dell'Iran. Sì, parole di circostanza, ma nessuno è intervenuto. Non i paesi arabi circostanti, non la Turchia, non l'alleato russo, non il presunto partner cinese. La solitudine dell'Iran è una vicenda, degli iraniani, è una vicenda da capire, da cercare di cogliere, perché è un elemento molto forte anche in mano al regime, perché io posso essere anche il più feroce oppositore del regime, ma nel sentirmi solo, nel sentirmi isolato, e non credo che le parole di Netanyahu o Trump potranno convincermi del non sentirmi solo, è qualcosa che non si può non considerare, perché c'è un popolo che ha un'anima, che ha un'anima che convive con un'identità che è molto particolare.
Due sollecitazioni: da un lato, quanto è realistico il timore di prossimi attacchi e deflagrazioni di terrorismo internazionale che stanno portando anche a misure sul nostro territorio, viene blindata Camp Derby, quanto questa possibilità di deflagrazione rispetto a questa tendenza al martirio anche della popolazione del popolo iraniano, e è possibile un rafforzamento, uno scenario che veniva valutato anche dal profondimento dei colleghi di Popolare Network, dell'asse islamico arabo anti-israeliano?
Ma guarda, allora, la vocazione del martirio è molto radicata appunto nell'identità sciita, ma credo che quella sia più forte per coloro che hanno un afflato religioso molto molto più spinto. Io penso che sia più una sensazione di solitudine quella che è più diffusa anche negli stati più secolarizzati della popolazione iraniana. Quanto invece alla capacità del regime di muovere le proprie azioni in chiave terroristica, del resto gli attentati suicidi di fatto sono un'invenzione di matrice, diciamo, di derivazione iraniana, purtroppo, ma dell'Iran, della Repubblica Islamica e dell'Iran di Khomeini, ecco, quello è. Certo, hanno ancora una capacità di questo tipo di proiezione offensiva, ma molto ridotta, e spero, nonostante, diciamo, non creda, ma ancora voglio nutrire la speranza che il regime non abbia voglia di alzare ulteriormente il livello di uno scontro, che a quel punto davvero ricadrebbe ancora più pesantemente sulla popolazione civile iraniana. Lo spero, ma purtroppo non sono ragionevolmente convinto di poterlo credere.
Un'ultima domanda su questo, poi ci spostiamo sul territorio locale. Te l'aspettavi quanto deciso l'intervento americano a fronte? Ci eravamo lasciati prima appunto dell'attacco USA con uno stallo di Trump, un non decisionismo, e poi invece tutto questo, te lo aspettavi?
Allora, se uno andava a vedere i movimenti delle navi, degli aerei, tutti dicevano di sì, però Trump è totalmente imprevedibile rispetto alla propria base, rispetto ai propri obiettivi, è imprevedibile rispetto ai propri sbalzi di umore. è drammatico quello che tutte le volte continuiamo a registrare di un personaggio totalmente incapace di essere eletto nella sua totale mancanza di vincoli, compreso quello della responsabilità, ed essere in mano ad un irresponsabile è una delle cose più inquietanti, perché il pazzo criminale che pure agisce secondo una logica lo puoi prevedere, l'irresponsabile è del tutto imprevedibile, e lui è a questo livello di imprevedibilità qui.
E allora veniamo a questo punto a quanto successo scorsa settimana, ce lo porteremo dietro anche questa e negli scenari futuri sul nostro territorio in vista anche delle regionali. Stiamo parlando del caso di Prato, oggi gli interrogatori, naturalmente al centro quello della sindaca che ha annunciato le sue dimissioni, Ilaria Buggetti, domani il vertice del PD locale. Ecco, sul fronte politico di coalizione e di partito, secondo te, siccome Furfaro e Fossi sono stati dirimenti, poi cronaca temporale lo dice, della scelta di Buggetti, delle sue dimissioni, secondo te come si sta posizionando il Partito Democratico in vista anche appunto di quello che sarà l'appuntamento delle regionali, ma prevedibilmente appunto anche delle comunali con il post commissariamento?
Esatto, qui andiamo su un piano oggettivamente che ci fa essere più rilassati, e pochi flash rapidi per inquadrare la questione. Le dimissioni erano effettivamente l'unica mossa vista nella chiave del cinismo politico per provare a salvare questo mitico campo largo che pare essere l'unica visione che il PD nazionale e poi di riflesso quello locale ha per il proprio futuro, campo largo a qualunque costo. Quindi Buggetti si deve dimettere perché la sua posizione rischia di minare alla base soprattutto il rapporto nei confronti dei 5 Stelle, ma in parte anche con Alleanza Verdi Sinistra, e non ce lo possiamo permettere. Quindi queste dimissioni sono state l'unica scelta. La cosa che però dall'altra parte continua a lasciarmi un po' perplesso è che l'unica visione politica non sia tanto una proposta per il paese, ma una chiave del tutto politicistica, intesa come chiave d'alleanza che tutto debba risolvere. Quando grosso modo ci si presenta degli elettori, sarebbe bene dire qualcosa a loro che riguardi anche le loro vite, che riguardi le loro aspettative, il loro futuro, e non avere come unica chiave per proporsi quella dell'obbligo dell'unità. Noi siamo pervicacemente a favore dell'unità, il che mi va benissimo, è una vicenda del tutto politica e politicistica, che però oggi mi pare assorbire nella propria urgenza ogni altra considerazione da parte della dirigenza del PD, che lo trovo tanto più preoccupante dato che invece a livello locale non avviene a livello nazionale, perché non governano, ma a livello locale governano, e quindi credo che avrebbero ancor più che rispetto al dato nazionale l'urgenza invece di parlare delle vicende delle persone. Invece tra la riconferma di Gianni, l'ansia del campo largo, tutta questa masturbazione politicistica si sta mangiando ogni altra capacità di proposta.
E allora, davvero in conclusione, a questo punto noi cosa diciamo? Ci lasciamo senza una data delle elezioni regionali, Gianni ha detto il 19 ottobre nei giorni scorsi, ma vedremo, senza candidati ufficiali, e quindi non so cosa augurarci in questa estate, Tommaso Ciuffoletto. Una certezza c'è, che noi a ottobre torneremo.
Esatto, ci auguriamo che nel frattempo gli elettori continuino a essere più responsabili dei dirigenti politici, e quindi abbiano la forza, nonostante la bella stagione, di provare a seguire il dibattito per rimanere informati di quello che gli toccherà una volta tornati dall'estate.
Eh sì, questo ce l'auguriamo senz'altro. Grazie davvero per tutti i lunedì che è stato con noi con i suoi contributi e le sue riflessioni. A ottobre, buona estate e anche buon riposo meritato. Ciao Tommaso.
Grazie a te, grazie a voi, viva Controradio, ciao Chiara. When I think of all the things my mother said, when I think of all the feelings I heard from her, oh, in many, many ways. Waiting patiently for 4 p.m. But I loved her with my last breath, and I loved her with a love that was strong as death.
Tra poco la linea al GR di Popolare Network, poi avremo una doppietta, avremo Andreini e Nesti per Piana, notizie dalla Piana, e dunque due voci, i nostri due colleghi che ci hanno accompagnato in questa trasmissione del lunedì dedicata alla Piana Fiorentina e Pratese. Vi rimando al nostro sito per l'appuntamento promosso da Donna, Vita e Libertà a Firenze, una manifestazione soprattutto in sostegno al popolo iraniano, che si terrà venerdì 27 a Sant'Ambrogio. No alla Repubblica Islamica, libertà per i prigionieri politici e di coscienza, no alla guerra in Iran, pace con il mondo per un nuovo Iran. Tutto questo alle 21 venerdì 27. Info su controradio.it. Ci risentiamo dopo aver passato la linea a Milano.
Le 8 e 31 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. L'aviazione israeliana è tornata a bombardare l'Iran, l'esercito rivendica attacchi su 6 diversi aeroporti in tutto il paese e su siti militari e di stoccaggio armi. Tel Aviv afferma anche di aver intercettato tutti i missili iraniani sparati nelle ultime ore. La punizione di Israele continuerà, ha dichiarato però poco fa la guida suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, nella sua prima dichiarazione sui social dopo gli attacchi statunitensi ai siti nucleari del paese. Le autorità iraniane hanno anche annunciato di aver impiccato questa mattina un uomo accusato di essere una spia per il Mossad israeliano. Era stato arrestato nel 2023.
Intanto i caccia statunitensi che hanno effettuato il bombardamento sui siti nucleari nella notte tra sabato e domenica sono rientrati alla loro base in Missouri. Nella notte da Washington Donald Trump ha dichiarato che l'operazione ha avuto successo e per la prima volta ha aperto al cambio di regime in Iran, coniando l'acronimo MIGA, Make Iran Great Again. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi è invece già arrivato a Mosca, a breve incontrerà il presidente russo Putin. Secondo fonti di stampa, i due paesi, che restano stretti alleati, stanno coordinando le loro posizioni alla luce dell'escalation in corso.
Lo scenario internazionale, con tutte le sue incertezze, pesa in queste ore sulle principali borse asiatiche, che si muovono tutte in territorio negativo. In particolare i mercati sono preoccupati dalla possibile chiusura dello stretto Hormuz, su cui si attende una decisione definitiva da parte del Consiglio Supremo di Sicurezza iraniano. Le quotazioni del petrolio sono in aumento, nelle scorse ore il barile ha toccato i massimi da gennaio per poi ridurre un po' i guadagni.
Meloni dica con chiarezza che l'Italia non parteciperà ad azioni militari e non consentirà che le basi americane in Italia vengano utilizzate per fornire sostegno alla guerra, lo dice questa mattina in un'intervista al quotidiano La Repubblica Elly Schlein, poche ore dall'appuntamento in aula alla Camera per l'informativa della Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo di giovedì. Ieri il capo di Stato Maggiore Portolano aveva detto che non si registrano al momento coinvolgimenti diretti delle nostre basi, ma non è chiaro che cosa si intenda con diretti. L'intervento della Presidente del Consiglio alla Camera è previsto per le 15, poi il voto sulle risoluzioni dei partiti, risoluzioni che vengono limate, ricalibrate in queste ore in base al nuovo scenario internazionale aperto con l'ingresso degli Stati Uniti nel conflitto.
Sono 6 le vittime, 19 i feriti dei nuovi e pesanti attacchi russi sull'Ucraina nella notte. I lanci di droni si sono concentrati sulla capitale Kiev e sulla regione circostante. L'attacco è stato compiuto principalmente con droni. La guerra in Ucraina, con l'adozione del 18° pacchetto di sanzioni contro la Russia, sarà uno dei temi affrontati dal Consiglio Affari Esteri Europeo di oggi, a cui è prevista anche la partecipazione del ministro degli esteri ucraino, Sibia.
E nel tempo previsto per la giornata di oggi sarà in gran parte soleggiato, a tratti molto caldo, da segnalare temporali pomeridiani sulle Alpi. È tutto, ci sentiamo con le notizie alle 9.30, buon ascolto.
Popolare Network. in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda in uscita a Firenze Scandicci, provenendo da Bologna per traffico intenso. In A11 rallentamenti ancora una volta per traffico verso Firenze tra Pistoia e il bivio con l'A1. A tratti verso il capoluogo anche in Fipili tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico urbano di Firenze, tra lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità, segnaliamo quelli alla rete fognaria in via Porta Rossa e viale della Toscana e la chiusura notturna in via Senese per allestimento di un cantiere. Prima di salutarci, per il traffico ferroviario dal 1 luglio al 31 agosto, circolazione sospesa tra Empoli e Granaiolo sulla linea Firenze-Empoli-Siena per attività di raddoppio della linea ferroviaria. Prevista, ove possibile, una riprogrammazione del servizio con corse bus tra Empoli e Granaiolo. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Al Teatro Romano di Fiesole continuano gli spettacoli dell'estate fiesolana. Lunedì 23 giugno, Walter Veltroni in Le emozioni che abbiamo vissuto con Gabriele Rossi al pianoforte. Giovedì 26, Dario Vergassola e David Riondino leggono e raccontano l'Iliade. E lunedì 30 giugno, il grande ritorno degli Incognito con il loro inconfondibile Easy Jazz. Programma completo su estatefiesolana.it. Prevendite Ticket One, promozione per soci e ascoltatori di Controradio.
Controradio.
Alle 8:38 minuti anticipiamo un po' l'approfondimento, ma abbiamo i due colleghi oggi, quindi insomma ci diamo spazio e tempo. Stiamo parlando di Notizie dalla Piana, l'appuntamento che ci ha accompagnato in tutta questa stagione di informazione su Controradio in collaborazione con Piana Notizie. Dunque saluto Pier Francesco Nesti, Elena Andreini, ben trovati, buongiorno.
Buongiorno Chiara, a te e ai tuoi ascoltatori.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, è stata una vera e propria stagione all'insegna della cronaca, della politica, e tante tematiche hanno avuto al centro l'ambiente, lo sviluppo sostenibile della Piana. Per prima l'esplosione Eni a Calenzano, che oltre le vittime ed un'inchiesta tuttora aperta rispetto appunto a quanto è successo e alla tragedia, ha posto tutta una serie di interrogativi e di sfide per un nuovo sviluppo su quel territorio. Allora scegliete voi chi vuole approfondire il tema, ma l'esplosione Eni a Calenzano è stata davvero l'emblema, possiamo dire, di questa stagione informativa anche per Piana Notizie.
Beh, ne parlo io. Allora, poi magari Pierfrancesco approfondirà anche lui se vuole dire qualcosa, ovviamente.
Certo.
Sì, è stato, diciamo, un tema che purtroppo è esploso in un momento anche delicato a Calenzano. Come hai detto te, purtroppo ci sono stati morti, c'è un'inchiesta in corso, però tutto questo ha dato, diciamo, l'attenzione ovviamente non si è abbassata. E anche recentemente è stato fatto un flash mob proprio lì sull'area per richiedere che quest'area fosse trasformata, venisse trasformata comunque in una situazione di energie rinnovabili. Che insomma, diciamo, dovrebbe essere il futuro, e quindi per far capire che quella situazione ormai era superata. Certo, purtroppo uno dice ci voleva l'esplosione, no, però è andata così. Era presente anche il sindaco di Calenzano, Carovani, che fin da subito, fin dall'esplosione, aveva proprio detto: qui questo deposito non ci può più stare, dobbiamo rinnovare, dobbiamo cambiare anche un modo di pensare e di prevedere e di immaginare, scrivere e edificare anche il futuro.
Ecco Elena, su questo è intervenuto sin dai primi giorni, diciamo, il presidente della regione Gianni a sostegno di questa posizione di ripensamento, ma da allora ad oggi che basi sono stati messe per appunto le alternative, diciamo?
Beh, basi non, per adesso si sta solo, diciamo, discutendo, parlando, ipotizzando la possibilità di fare un hub, forse un punto dove per le energie rinnovabili, però ancora credo che la strada non sia tanto semplice, perché comunque c'è anche l'indagine in corso, quindi le situazioni non sono ancora definite per poter realizzare qualcosa. Certo, però c'è la sensibilità e la necessità di cambiare, quindi questo potrebbe velocizzare per certi aspetti gli interventi futuri.
Certo,
è chiaro che siamo in mezzo alle, adesso siamo in mezzo comunque alle case.
In mezzo alle tante imprese che hanno subito, Pierfrancesco, anche tanti danni collaterali, perché insomma si è parlato davvero di una deflagrazione che ha coinvolto oltre a un chilometro di distanza, insomma è stata importante, questo ha coinvolto anche vari comuni, non solo Calenzano, una situazione davvero drammatica anche dal punto di vista della conta dei danni, ma sul territorio della piana fiorentina e pratese anche le alluvioni del marzo scorso hanno portato a ripensare la gestione e la manutenzione dal punto di vista dell'assetto idrogeologico, la sicurezza, e hanno fatto subito tornare indietro all'alluvione che aveva messo in ginocchio Campi Bisenzio. Ecco Pierfrancesco, che sta succedendo? Nel senso, c'è davvero un nuovo modello di sviluppo urbanistico per Campi, ma non solo?
Allora, per quanto riguarda Campi, c'è da dire che anche se i danni sono stati, perché non dimentichiamo, è anche l'alluvione di metà marzo che ha colpito in maniera più approfondita Sesto e Calenzano, magari su questo è più puntuale, sì. Elena, però anche Campi ha dovuto fare nuovamente la conta con i danni, perché molte abitazioni, molti garage, molti scantinati che erano rimasti sott'acqua con danni ingenti nel 2023 sono tornati un'altra volta a fare conti con acqua e fango. Poi ci vorrebbe una puntata apposta per la questione dei rimborsi, che soprattutto a Campi procedono in maniera molto lenta. Certo è, come dicevi giustamente te Chiara, il territorio andrebbe ripensato. Mi sembra che a Campi un po' si proceda in questa direzione, perché è stato dato un taglio netto a quello che è lo sviluppo edificabile del territorio.
C'è poi la componente della paura, nelle interviste che abbiamo realizzato raccontando le vicende di Sesto e di Calenzano, però sicuramente i campigiani hanno rivissuto anche emotivamente l'ondata alluvionale precedente.
Assolutamente, l'ho visto partecipando ad alcune assemblee, ad alcuni incontri con i vari comitati, che al di là della, come dicevamo prima, della questione dei rimborsi, sulla quale per usare un eufemismo sono arrabbiati, hanno paura che questa tragedia possa ripetersi di nuovo, nonostante, anche questo va detto, i lavori sul territorio siano stati fatti, le argini sono state riparate, sono state rinforzate. L'ultimo tassello, quello su cui si è discusso molto anche nelle ultime settimane, è quello relativo al muro di Via delle Corti. In base a quelli che dovrebbero essere gli esiti degli esami fatti sul muro, ricordiamo i blocchi di cemento messi a rinforzare, eccetera, si parla di fine giugno per l'inizio dei lavori, e quindi per dare una nuova stabilità anche al muro arginale che costeggia il Bisenzio.
E invece Elena Andreini, l'inaspettata furia del Rimaggio ha sconvolto i sestesi e ha lasciato anche molta rabbia per tutto quello che è stato poi anche una polemica, uno strascico rispetto alla manutenzione, e naturalmente non sottolineiamo mai abbastanza quella che è stata la conta dei danni e anche la solidarietà intorno ai tanti volontari che si sono subito adoperati per venire incontro ai negozi e alle abitazioni che erano state danneggiate.
Sì, diciamo che come hai detto te, la furia del Rimaggio, che per la prima volta è esondato a Sesto, ha lasciato tutti senza parole, ma nello stesso tempo in grave difficoltà, e anche si sono ritrovati con la paura addosso adesso di qualsiasi evento meteo un po' fuori dalla norma, se poi c'è ancora un evento fuori dalla norma. E questo ha scatenato sì tanta solidarietà e così via, però ha creato polemiche, anche perché adesso sono in corso i lavori di allargamento, di protezione, di risistemazione del ponte del Rimaggio, dove appunto le acque, rifacendo le sponde anche del ponte che arriva in Piazza del Mercato, Piazza Lavagnini, con la ricostruzione proprio delle sponde, una delle quali era venuta giù completamente, e anche con l'allargamento del letto del fiume, insomma, così. Quindi ci sono state polemiche perché questi lavori stanno andando avanti, però insomma non sono stati poi, come posso dire, molto... comunicazione non è stata proprio così velocissima, e le polemiche poi sono sempre legate, anche in questo caso, e do ragione a Pierfrancesco, anche sui ritardi che ci sono in ogni caso per i ristori. Questo succede ormai, l'abbiamo visto non solo a Campi Bisenzio ma anche a Sesto, ma anche a Calenzano,
che poi si crea una sorta di imbuto nell'interlocuzione, insomma, dei livelli istituzionali, possiamo dire. Ma ha citato un ponte, Elena, e non posso non chiedere invece a Pierfrancesco il ponte di Via Nannucci a San Mauro a Signa. Abbiamo dato notizia nei giorni scorsi, insomma, della chiusura. Immagino i disagi, Pierfrancesco.
Personalmente, anche come cittadino, perché io lo usavo quotidianamente per i miei spostamenti, ma a parte questo, che penso non interessi a nessuno. Indubbiamente sì, è stata una bella... c'è chi dice un fulmine a ciel sereno, c'è chi dice, come tanti cittadini hanno scritto anche sui social in questi giorni, assolutamente no, perché si parla di lamentele, di segnalazioni, addirittura c'è chi mi ha parlato di dossier sulle condizioni critiche del ponte sul Bisenzio, il ponte dei Tombelli che da San Mauro porta appunto verso San Donnino. Non dimentichiamo fra l'altro che poco più vicino c'è anche il Ponte al Santo, che è rimasto chiuso 3 anni, anche quello per carenze strutturali, è stato dovuto buttare giù e fare completamente nuovo.
Ecco, qui si parla di una demolizione, non di una messa in sicurezza, di una ricostruzione dell'infrastruttura.
Sì, assolutamente sì, anche in questo caso si parla di una, almeno per il momento, poi vediamo quello che succede in futuro, ma le prime indicazioni, in base a quello che hanno detto anche gli amministratori, è di un rifacimento del ponte, che da quello che mi risulta, da quello che ricordo, mi pare risalga circa 80 anni, a circa 80 anni fa la sua realizzazione. In questi anni di manutenzione è stata fatta pochissima. Questi sono i risultati. Poi ripeto, vediamo se sarà necessaria la sua ricostruzione totale, se basterà un intervento di non lo so, io non sono un tecnico e non posso dirlo. Quello che posso dire è che c'è molta scontentezza fra i cittadini, fra i residenti, fra chi appunto usava questo ponte per spostarsi, per venire verso Firenze, verso lo Smannoro o verso Campi.
Le alternative che sono messe in campo, o perlomeno quelle che ci sono, stanno provocando dei congestionamenti. La situazione permarrà, insomma, quest'estate, ma immagino andrà così.
Sicuramente sì. Ora magari vediamo un po' come questi sono messi, in cui magari ci sono anche meno persone, può darsi che il traffico ne risenta meno. Non dimentichiamo che l'altra via, l'unica via d'accesso per superare il Bisenzio, è il ponte nella zona del Valico. Tra l'altro è stato interdetto il passaggio ai mezzi pesanti. Le prossime settimane ci diranno qualcosa in più. Prima parlavamo di carenza di infrastrutture, di ripensare il territorio, probabilmente anche per quanto riguarda i comuni della Piana, da un punto di vista viario è arrivato il momento, soprattutto in determinate zone, di ripensarli.
E allora io rimango su Pierfrancesco Nesti, prima di tornare ad Elena, con il tema caldissimo della Fondazione Ginori, che sembra, no, nell'interlocuzione con il governo, in particolar modo con il ministro della cultura Giuli, che sia l'ulteriore tassello rispetto alla vicenda della Fondazione del Teatro della Toscana e della Pergola, di contenziosi di tipo non solo intellettuale, culturale, ma anche politico. Però rimaniamo sulle infrastrutture, Pierfrancesco. La tranvia di Campi Bisenzio è stata davvero un leitmotiv dei nostri collegamenti fino alla conferenza dei servizi, fino alla conferma del tracciato originario, le proteste del Comitato di San Giusto che poi l'ha spuntata. Adesso il punto è come fare il capolinea, indreteggiamento no su Piazza Aldo Moro. Qual è lo stato della situazione, soprattutto in prospettiva? Sempre con questa spada di Damocle dei fondi del PNRR, che con questa fattibilità definita a livello istituzionale, insomma, verranno assicurati, però c'è sempre l'incertezza sull'infrastruttura della tranvia di Campi. Ancora non è tutta ben chiara, è tutta ben definita nel suo tracciato.
Allora, guarda, proprio la passata settimana ho partecipato a un dibattito organizzato dal PD alla Festa dell'Unità, che si è conclusa ieri sera, a cui partecipavano il segretario del PD di Campi, il segretario del PD di Sesto e il coordinatore del PD metropolitano, proprio sul tema della tranvia. La loro posizione è stata chiara, la conferenza dei servizi ha messo un punto e da lì si parte. Certo è, come hanno detto anche loro, va trovata una situazione migliorativa. Loro sono propensi a presentare, il PD campigiano, scusatemi, è propenso a presentare una mozione in consiglio comunale dove vengono fatte alcune proposte per migliorare l'arrivo della tranvia nella zona di Piazza Aldo Moro, con l'arretramento di alcune centinaia di metri. È una vicenda che anche voi avete seguito di pari passo con noi: prima la protesta dei cittadini di via di San Giusto, adesso c'è quella di Piazza Aldo Moro. Se prima era via San Giusto tappezzata di striscioni, adesso è Piazza Aldo Moro.
Poi c'è anche il comitato tappezzata per la tranvia, che invece lo vuole in Piazza Aldo Moro, perché altrimenti, esatto, parla di parti, esatto, del territorio isolate. Insomma, ancora viva la mobilitazione.
Sì. Si parla, mi pare, di circa 2000 firme raccolte per l'arrivo della tramvia. Insomma, il dibattito è sempre molto caldo, è sempre molto, molto attuale. Come dicevi giustamente tu, Chiara, c'è la spada di Damocle dei finanziamenti del PNR, che sono giugno 2026, e dove deve essere il termine entro il quale, da quello che risulta, almeno i lavori dovrebbero essere iniziati per ottenerli, anche se inizialmente si parlava di conclusione dei lavori entro il giugno 2026. Certo è, ci vorrebbe probabilmente una presa di posizione più netta da parte della politica, se mi è permesso dirlo, una presa di posizione che metta un punto su quello che è la parte finale del tracciato.
Un'assunzione di responsabilità politica, diciamo.
Esatto.
E allora, tema temone quello della Fondazione Ginori, non solo per il cambio e la non conferma del professor Montanari e la nomina di Corsini, ma proprio per il futuro della Fondazione Storica di Sesto Fiorentino. Che scenari si intravedono, Elena Andreini?
Ma gli scenari, allora, diciamo che la fondazione riguarda il museo, appunto, Ginori, e il museo ormai è chiuso da tanto tempo, da tantissimo tempo. Questa situazione del mancato rinnovo, diciamo, della presidenza a Montanari e il cambio di guardia, quindi presidente, con l'avvocato Corsini, che è sindaco di Rio Nell'Elba, questo cambio di scenario cosa ha portato di diverso fino adesso? Ha portato solo la chiusura dell'ampio parco che c'è davanti alla sede del museo chiuso del Ginori, tant'è vero che nei prossimi giorni ci sarà una conferenza stampa proprio dei volontari che si occupavano dell'apertura e della chiusura di questa parte, di questo verde. E cosa porterà lo scenario? Non è facile da capire, perché può darsi che prenda anche una rincorsa l'apertura del museo Ginori, oppure che continui a rimanere fermo. Certo, la vicenda è dell'assurdo, diciamo, perché questo museo, che ormai per i sestesi è dato per qualcosa che c'è ma non c'è, cioè non si ha l'abitudine a non vederlo, in questa situazione diventa ancora più ridicola, perché si sta parlando di una fondazione che comunque aveva iniziato a fare un percorso di comunicazione sul museo, e poi adesso cosa succederà è difficile davvero da capire. È chiaro che l'avvocato Corsini, quando mi è capitato di sentirlo, aveva detto che gli era stato chiesto di intervenire, gli era stata appunto data questa nomina, e lui avrebbe comunque risposto: va bene, faccio presidente, però, ecco, non conosceva, da quello che ho capito, molto bene le dinamiche all'interno della fondazione, però, ecco, non so se questo aspetto sia o meno. Cioè, la fondazione, secondo me, il sindaco di Sesto ha detto ci sarà ancora da andare avanti con la battaglia, quindi vediamo cosa succederà, forse l'estate porterà consiglio.
E a proposito dell'estate, vi chiedo a entrambi un augurio per la Piana, e se volete anche un commento politico rispetto a quello che sta succedendo a Prato. Sicuramente questa valanga e questo terremoto avrà anche delle scosse sismiche nella Piana pratese. Non so già se voi le state registrando, Pierfrancesco.
Ma allora, quello che posso dire, fermo restando che dobbiamo essere, almeno per quanto mi riguarda, garantisti fino a che le indagini avranno fatto il loro corso, personalmente ritengo che sia una vicenda che, come è stato sottolineato da più parti, sia di centro-sinistra, più di quelle di centrodestra chiaramente, che va oltre i confini comunali di Prato. Io non lo so dove porterà tutta questa vicenda, dove porterà l'inchiesta, cosa succederà. Certo è che la politica, non fermo restando l'onestà intellettuale della sindaca Bugetti che si è dimessa, apre un ennesimo capitolo su una politica che probabilmente ha bisogno di, ma parlo a livello generale, non solo
anche perché in qualche modo no, c'è uno stallo adesso, c'è ordinaria amministrazione, esatto, nella gestione, esatto, amministrativa. Tutto questo non fa bene a Prato, non fa bene in generale al territorio intorno a Prato.
Poi non dimentichiamo che in autunno si dovrebbe votare per quanto riguarda il rinnovo del consiglio regionale. Quindi insomma si apre tutta una serie di capitoli che di un libro il cui finale secondo me è ancora molto lontano da scrivere.
A partire dai candidati, lo dicevamo con Ciuffoletti, che ancora non sono stati ufficializzati, quindi diciamo ancora il primo capitolo addirittura è da scrivere.
No,
ma
la cosa buffa, se così la posso definire, è che tutti stanno facendo campagna elettorale, però non è stato ufficializzato nessun candidato.
Esatto, e nella spiacevole situazione di raccontarlo dal punto di vista giornalistico, insomma, noi patiamo per l'elettorato e i cittadini a fronte di un astensionismo che dovrebbe essere combattuto, invece esatto, così esatto, si rischia di alimentarlo. Un augurio da parte di entrambi, partendo da Pier Francesco e poi dando la parola a Elena, per la vostra piana per quest'estate.
Ma l'augurio è che siano mesi più tranquilli rispetto a quelli che abbiamo passato, dove non sono mancate le polemiche, dove non sono mancati gli scontri anche politici, quindi magari un'estate più tranquilla sotto tutti i punti di vista. È l'augurio che faccio
e che ti fai anche come giornalista, certo.
Se possibile concludiamo con il sorriso, magari se fosse anche meno calda del passato non sarebbe male.
Questa sarà un po' dura, climatico. Elena Andreini.
Beh, io direi un po' sulla stessa linea. Secondo me cercare di trovare delle soluzioni per evitare qualsiasi tipo di litigio e qualsiasi tipo di polemica. Trovare, perché le soluzioni, se si vuole, si trovano in qualsiasi ambito. Per cui cercare, diciamo, di riaprire le porte e avviare le strade.
Insomma, una diplomazia di cui avremo bisogno sotto tutti i punti di vista. Certo.
Diciamo, parte dalla piana, però è un augurio che farei un po' a tutti, se mi posso permettere di fare questa da persona comune. Ecco, sì, questo, un'estate, per farci detto, più tranquilla, ma anche di una comunicazione fra i vari livelli, e trovare appunto punti d'incontro, se si vuole, si trovano.
Pier Francesco Nesti, Elena Andreini, Piana Notizie, grazie per aver collaborato a questa stagione informativa con un occhio e soprattutto un microfono acceso sulla piana fiorentina e pratese. Grazie davvero per essere stati con noi, buon lavoro, ma anche insomma buona estate.
Grazie Chiara.
Stai ascoltando Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Arriva a Firenze la prima edizione open air di Support Your Local Festival, con 6 serate al Parco delle Cascine.
27 giugno, grande inaugurazione all'anfiteatro con Bull Brigade, Claver Gold, Dutch Nazari e Muro del Canto.
Dal 4 al 17 luglio a Ultravox 99 Posse, Tre Allegri Ragazzi Morti, Brusco, Fabio Celenza, Queen of Saba, più live e DJ set di artisti locali.
Per tutte le info cerca sui social Support Your Local Festival.
Una produzione Progeas Family per Estate Fiorentina.
Risponde il centro di ascolto della Regione Toscana per i crimini d'odio. Come posso aiutarla? Se sei vittima di discriminazione di ogni genere, la Regione Toscana ti aiuta a proteggere te e chi ti sta vicino. Io non odio. Chiama il numero 055 43 84 848. Rispondiamo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. Tutte le informazioni sono su regione.toscana.it/io non odio. Contro Radio.
1, 2, 1, 2, 3, and... lives and everybody dies. Everybody eats and everybody loves. Everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes. Every complication. What you say with gesture and expression. In my imagination. Restaurant, everyone we know, and everything you want. Everybody wonders what you're gonna do. Everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again. Everybody's outside now, they're coming in. Everybody's going through the garbage, looking for inspiration. Some will find it staring at the ceiling of the subway station. Everyone you love in every kind of way, everything you know, and every single face, every change of heart. And every saving grace, every song we sing, and every kind of play. Everybody sees, everybody's asking, everybody please. Everybody's going everywhere at once, everybody's backside, everybody's front.
Alle 9:07 minuti nella nostra seconda parte di Newsline di oggi vogliamo raccontarvi una storia, una bella storia. Parliamo di Yuri Tucci, da vittima di bullismo al Nastro d'Argento. L'attore pratese è tra i vincitori appunto del Nastro d'Argento 2025 come miglior attore protagonista commedia, ex aequo con Pietro Castellitto, per l'interpretazione nel film La vita da grandi, diretto da Greta Scarano. Yuri è il primo attore con autismo a ricevere questo riconoscimento nella storia dei Nastri e il 9 luglio prossimo sarà a Prato presso la Corte delle Sculture della Biblioteca Lazzarini con lo spettacolo Autism in un viaggio nel subconscio di un autistico dall'infanzia all'età adulta. Sono stato bullizzato 2 volte, questo film è la mia rivalsa sociale, avete tentato di distruggermi ma sono ancora qui, ha ribadito in questa intervista realizzata per noi da Giorgio Bernardini.
Siamo con Yuri Tucci davanti alla stazione centrale di Prato. Yuri Tucci è l'attore pratese del momento, 41 anni, ha appena vinto i Nastri d'Argento, ex aequo in questo caso con Pietro Castellitto. Yuri, vorremmo chiederle che sensazione si prova innanzitutto a vincere un premio così importante.
Beh, innanzitutto diamoci del tu e comunque sì, che sensazione mi ha dato? Beh, avere gareggiato con il figlio di un mastino del cinema italiano, beh, è un riconoscimento non da poco. È un encomio solenne e più o meno è come essere stati ricevuti da Mattarella, siamo lì.
È capitato a Yuri Tucci anche di essere ricevuto da Mattarella. Tra l'altro Yuri è il primo attore con autismo a ricevere questo premio. Cosa si prova in questo senso?
Beh, una grande soddisfazione per chi ha creduto in me, per chi mi ha scelto, per gli amici, familiari, parenti, anche per coloro che non ci sono più, ma penso che loro soprattutto saranno orgogliosi di me in questo momento, si stanno divertendo lassù da qualche parte.
Il primo film in cui Yuri al cinema ha interpretato appunto un ruolo è già quello che lo consacra, La vita da grandi, ovviamente parliamo del film di Greta Scarano. C'erano altri attori che sei stato contento di aver visto alla cerimonia?
Beh, sinceramente c'era anche Elodie, c'era Valeria Golino, poi ho rivisto Geppi Cucciari, insomma c'erano dei nomi abbastanza importanti. Ho intravisto anche Mara Venier, tra l'altro.
Persino Mara Venier, che comunque il mondo del cinema lo frequenta anche insomma con Ferzan Ospetek, l'abbiamo visto.
C'era anche Ferzan Ospetek, tra l'altro.
Che hai già conosciuto.
Sì, esatto, nel film.
Senti, qual è l'esperienza che porti nel cinema? Io prima ho detto per l'appunto che sei il primo attore con autismo, ma non perché volevo mettere un accento particolare, però so che tieni a questa insomma, come dire, caratteristica rispetto anche al mondo del cinema.
Sì, oramai è parte di me, fino a quando da adolescente fino a 18 anni ce l'avevo con me e con il mondo per questa caratteristica, ma considerando che ora sono arrivato ai nastri, beh, se mi lamentassi ora sarei solo un ipocrita e un pezzente.
Ma diciamo, è una rivincita, la vivi come una rivincita oppure più come una maturità?
Diciamo entrambe le cose, una rivincita nei confronti delle persone che mi hanno bullizzato e una maturità, anche perché insomma 41 anni è un'età abbastanza in cui si matura, no? Secondo me
sì, anche secondo me si dovrebbe quantomeno, insomma, per quanto ti riguarda ci sei riuscito anche appunto nel mondo del cinema. Vorresti proseguire con altri film, immagino?
Beh, se io penso che se il destino vuole che le cose devono succedere, succederanno. Noi siamo solo granelli di sabbia nelle mani del destino, non abbiamo questo potere di capacità decisionale, però se c'è una palla da cogliere al balzo ed è positiva, sicuramente la coglierò, vi terremo aggiornati in ogni caso.
Quando ti sei accorto di avere delle doti da attore, quando ti sei accorto di convivere con l'autismo?
Me ne sono accorto, per quanto riguarda l'autismo ho avuto consapevolezza a 18 anni, anche se la diagnosi l'ho avuta a un anno e mezzo. E per quanto riguarda le capacità recitative, io recito dalle scuole elementari, quindi una strada piuttosto lunga. Poi ho frequentato un corso di teatro al TPO con Edoardo Donatini e altri membri dello staff, e nel 2018, grazie a Lorenzo Clemente, Francesco Gori e Elena Vastano, ho portato Autismi, grazie al trailer del quale sono stato scelto da Greta Scarano. Il resto ovviamente è storia.
Il resto è storia, anche molto recente. Autismi, lo spettacolo che ti ha fatto conoscere gli italiani, è uno spettacolo che continua ancora a affascinare. So che avete in mente di portarlo ancora in giro, addirittura anche a Prato ci sarà nuovamente, credo il 9 luglio.
Esatto, il 9 luglio lì alla biblioteca alla Zerini, e insomma riportarlo in giro dopo tanti anni fa sempre un certo effetto, anche perché siamo stati bloccati da 2 anni per via del Covid ed eravamo partiti bene, quindi è anche se uno spettacolo un po' datato, ma fa sempre bene una ripassata ogni tanto, aiuta a mantenere la mente allenata e la memoria.
Sei un attore italiano, ma sei anche un attore toscano, questo non si può negare. Quali sono le tue, diciamo così, i tuoi riferimenti degli attori toscani?
Riferimenti degli attori toscani è una domanda interessante, perché a parte Benigni, Pieraccioni e Panariello, insomma, non è che ne conosca tanti, sono sincero.
Però insomma sono già 3 importanti, che tra l'altro hanno fatto qualcuno anche il mestiere del regista. Tu ci hai mai pensato a fare anche quel mestiere lì?
No, penso che non faccia per me. Io sono preparato a fare l'attore. Non sono come Greta Scarano, che sognava da adolescente di fare la regista e ha fatto il corto Feliz Navidad, che ha avuto anche dei riconoscimenti e poi non è successo niente, fino a quando non ha trovato la storia dei fratelli Tercon che l'ha ispirata a diventare regista. Io sono di tutt'altro stampo, io voglio fare l'attore, perché se mi dovessero dare una responsabilità così grande io non ce la farei.
Per finire, un aggettivo per queste persone con cui hai avuto molto a che fare ultimamente, un aggettivo, se dovessi dirlo, per Greta Scarano proprio.
Beh, tra i miei amori, come tutte le persone con cui ho collaborato.
Anche Matilda De Angelis con cui hai collaborato.
Sì, tutti quelli con cui ho conosciuto, anche i macchinisti, Trucco, Parrucco, tutti. Oramai sono nel mio cuore e me li tengo finché campo.
Sergio Mattarella, che ti ha ricevuto appunto con Intercon qualche tempo fa.
lui è un gradino molto più elevato, e lui penso che sia tra, tra le persone di più elevata nobiltà, si può dire, è un po' più sopra, cioè metto tra i miei amori sarebbe un po' riduttivo, forse dovremmo dedicargli un potete dedicargli un monumento se proprio dovessi scegliere.
Se dovessi mandare un saluto agli ascoltatori di Controradio che ti hanno conosciuto oggi per la prima volta con la tua voce.
Beh, grazie a voi ospiti di Controradio, un bacione a tutti e ci rivediamo nelle prossime avventure, come diciamo noi a Celebrity Deathmatch, buonanotte e buone botte.
9:18 minuti nella nostra newsline. Adesso vogliamo occuparci del turismo lento e dell'Italia dei cammini. Sì, ci prendiamo un po' di ritmo rallentato, lo vogliamo fare con questi itinerari culturali che rappresentano oggi un'importante opportunità di sviluppo per le economie regionali, in particolare per quelle aree rurali e periferiche che storicamente hanno vissuto ai margini dei principali flussi turistici. Allora spostiamo su questo l'attenzione. Al di là dei toni trionfalistici del governo che su questo nuovo segmento del turismo investe oltre 30 milioni di euro e registra 71 milioni di presenze, oltre ad 11 milioni di arrivi solo nel 2024, anno record nel settore open air, le politiche a livello nazionale paiono andare invece nel senso di una fine dignitosa di quei piccoli paesi che non hanno più numeri per stare in piedi, come avverte il professor Rossano Pazzagli, studioso del mondo rurale e delle aree interne, insegnante di storia moderna e contemporanea e storia del territorio e dell'ambiente all'Università del Molise, che nell'ambito di questo speciale dedicato all'Italia dei cammini e al turismo lento è stato intervistato dalla nostra Sandra Salvato.
Certamente il turismo può essere una delle gambe della rigenerazione territoriale, sociale ed economica delle cosiddette aree interne, però bisogna fare molta attenzione a non replicare i modelli già sperimentati nelle città d'arte, nelle coste, ecco, perché altrimenti trasformeremmo subito il turismo lento in un turismo veloce. E le aree interne sono zone fragili, vanno maneggiate con cura, ecco, e quindi bisogna sempre distinguere tra turismo e turistificazione, perché il turismo può essere una cosa buona, la turistificazione in genere invece produce impatto, degrado e conflitto. Noi abbiamo l'esperienza delle città d'arte, delle coste, e non dobbiamo replicare quei modelli, ecco, bisogna passare a un turismo dove più che alla quantità dei flussi dobbiamo fare attenzione alla qualità, all'esperienza. Bisogna cercare di favorire l'incontro tra il turista e la comunità locale, perché questo è il punto, cioè noi non bisogna fare politiche turistiche, bisogna fare politiche per gli abitanti e creare luoghi dove si vive bene, possibilmente dove si vive con uno stile diverso da quello urbano o metropolitano, e poi siccome sono luoghi dove si vive bene allora va anche il turista, ma allora il turista incontra una comunità viva. Se un turista va in un luogo, pur bello che sia, e trova soltanto turisti come lui, quel luogo non gli piace più, e questa è la degenerazione della turistificazione dei centri urbani e delle coste, appunto. E quindi bisogna favorire questo incrocio, ecco, questo incontro con le comunità, perché il turismo del futuro, secondo me, sarà il turismo dell'esperienza e della saggezza, e secondo me si orienterà verso luoghi che saranno capaci di resistere all'affollamento e all'omologazione.
Come si fa a creare questa forma di qualità?
Non deve essere il turismo del selfie, quello che ormai prevale in regioni come la Toscana, prevale questo, cioè uno va in Val d'Orcia per farsi il selfie davanti ai cipressini, no? E quindi noi, più che un mordi e fuggi, deve essere un turismo rilassato, ecco, dove uno riscopre la lentezza del vivere, il piacere del gusto, sentire un odore, un rumore, insomma i rumori della natura, poi perché nelle aree interne c'è questa particolarità, questo privilegio di un ritrovato rapporto con la natura. Però serve che i paesi non si trasformino in luoghi VIP, in borghi, come ormai si dice, ormai è tutto un borgo qui. Questa retorica del borgo che sta facendo, a mio parere, del male ai paesi, perché invece i paesi sono il soggetto vero, la comunità, ecco. Allora in questi paesi noi bisogna fare delle politiche che favoriscano le trattorie di qualità a basso costo, i panni stesi alle finestre, ecco, i bimbi che giocano nelle piazzette anziché invaderle di tavolini, favorire le forme di ricettività come le tradizionali locande, non solo le seconde case di Airbnb, ecco, dove non tutto è organizzato. Noi oggi abbiamo questo pallino che il turismo deve essere organizzazione e impresa. Invece no, il turismo è anche scoperta, è un contatto diretto con un territorio e con una comunità dove, che so, no, non illuminare tutto, ecco, il piacere di avere le notti ancora buie, che è un piacere che non conosciamo più. Ciò implica anche un coinvolgimento dei soggetti, anche non solo istituzionali. Questi sono alcuni esempi di come si possa mantenere, rivitalizzare un paese senza trasformarlo in un posto VIP dove si fanno gli eventi, perché questo è il pericolo che stanno correndo i paesi d'Italia, in particolare delle regioni che più si stanno turisticicando.
Una impressione sua, come sta agendo secondo lei il governo, insomma, con le politiche a favore?
Mi sembra che ci sia una schizofrenia di fondo incredibile. Mentre si dicono queste cose, mentre si usano toni trionfalistici, il governo ha appena approvato, aprile scorso, quindi 2 mesi fa, un piano, si chiama Piano Strategico Nazionale per le aree interne, dove sostanzialmente propone, dice che il declino demografico dei comuni, delle aree interne è irreversibile e quindi non resta che accompagnarli alla morte. Ecco, da un lato si fanno leggi per i piccoli comuni, da un altro lato si incentivano i comuni che vogliono chiudere per fondersi con altri. Sostanzialmente si continua a ragionare secondo la logica dei numeri. Se si resta in pochi si devono togliere delle cose, e questa è una logica tutta economica applicata ai diritti, cioè ai servizi, che non può salvare i paesi. I paesi si salvano se si mantiene una scuola, anche se ci sono pochi bambini, una scuola di qualità, se si aiuta il commercio di vicinato, l'artigianato locale, gli agricoltori, i pastori, cioè appunto farvi vivere un sistema territorio senza il quale il turismo è solo una chimera. Insomma, bisogna stare attenti, ecco, che il turismo non sia un beneficio di pochi a danno di molti.
Listen to music and look at girls. I want to know if we have the same taste. Do you like blondes or brunettes? The cocooned or the coquette? Don't pull over just yet. Look to the left. There's a 9.5 down the street. And to my right, a perfect man sitting in. Serious, but only for the citizenship. I've always liked the idea of it. A relationship doesn't lie about its intentions and shit. How it doesn't apologize.
E dunque ci avviamo a conclusione di questo spazio di informazione locale sulle frequenze di Controradio, ma se volete riascoltare l'interessante intervista al professor Rossano Pazzagli sul turismo lento, così come la storia di Yuri Tucci, Nastro d'Argento 2025, oppure le riflessioni fatte con Tommaso Ciuffoletti rispetto a Buttiamola in politica, il sunto di ciò che è stata la stagione di Notizie dalla Piana, ma anche le interessanti informazioni e gli aggiornamenti rispetto al catrame intorno agli alberi di Lungarno Ferrucci a Firenze e le risposte della vice sindaca Galgani sul caldo, le isole di calore, i rifugi dal caldo a Firenze, potete andare sul nostro sito controradio.it nello spazio podcast e nello spazio news. Tra poco la linea al GR di Popolare Network, noi torneremo con la cronaca e gli aggiornamenti nel GR, nel notiziario delle 12:45, dandovi conto anche dell'interno l'interrogatorio di garanzia nei confronti della prima cittadina di Prato, che ha rassegnato le dimissioni giovedì scorso, Ilaria Bugetti, nell'ambito dell'inchiesta che la vede indagata per corruzione, una vicenda che approfondiremo anche questa sera nel nostro spazio Newsline a partire dalle 12.45. Allora, dalla redazione, l'augurio di una buona giornata e rimanete con noi, rimanete sulle frequenze di Controradio.
The Vecchio Street is The Vecchio Street is The Vecchio Street is
minuti Popolare Network, buongiorno, le notizie. Nel nord di Israele poco fa è scattato un nuovo allarme per un possibile attacco missilistico iraniano. L'esercito ha invitato la popolazione a tornare nei rifugi. Tutti gli ordigni lanciati contro il paese nelle ultime ore sono